Eccoci qua alle 19.17 con la Zanzara che questa sera, causa conferenza stampa di Silvio Berlusconi e Silvio Tremonti, inizia con un leggero ritardo, ma va bene lo stesso. 800 24 0024 è sempre il numero per chiamarci in diretta fino alle 21, 349 238 6666 per i vostri messaggi, la Zanzara @radio24.it, TG3.
Berlusconi, manovra equilibrata e inevitabile di fronte a una crisi senza precedenti, sacrifici necessari per difendere l'euro e il paese. Epifani, sciopero generale entro giugno, medici e magistrati contro le misure, Partito Democratico Italia dei Valori, una finanziaria così non la votiamo. Triplicati, trentenni che vivono con i genitori, ma non è una scelta, 2 milioni giovani che non trovano lavoro e non studiano. Evasione fiscale, quasi 7 miliardi di dollari nel tesoretto della lista svizzera, controlli della Guardia di Finanza in 16 banche italiane. Deve essere licenziato l'insegnante che molesta le studentesse, lo stabilisce la Cassazione intervenuta sul caso di un professore di Matera. Contro la BP la rabbia di Obama per il disastro ambientale nel Golfo del Messico, chiudete quel maledetto buco, un altro allarme in Alaska. Anche i ricchi soffrono, fin dalla età più tenera la signora Briatore racconta il dramma del figlioletto dopo il sequestro dello yacht.
Mare, profumo di mare, con l'amore io voglio...
Quando hanno sequestrato il Force Blue, i finanzieri italiani hanno trovato Elisabetta Gregoraci e del piccolo Nathan Falco. La famiglia Briatore infatti viveva sullo yacht in attesa di vendere la casa di Londra. Evasione fiscale per 5 milioni di euro, questo reato contestato che ha portato al sequestro.
Io non ci credevo, ma posso sognare. Forse è solo da un momento che credo.
Attenzione, è arrivata la smentita. La smentita di Elisabetta Gregoraci. Qual è il punto? Perché parliamo di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci mentre c'è la tempesta della manovra economica del governo? Perché insomma sono uscite delle notizie piuttosto inquietanti per la famiglia Gregoraci. Cosa per famiglia Briatore and Gregoraci? Cosa ha detto Lady Briatore a Diva e Donna? Da quando siamo stati costretti ad abbandonare il nostro yacht, il piccolo Nathan Falco piange spesso, non è più tranquillo e sereno come prima. Il nostro bambino è quello che ha risentito di più di questa situazione, di questo brusco cambiamento. Da quando siamo usciti dalla clinica di Nizza dove ho partorito, ha vissuto a bordo dello yacht. Ora non è più tranquillo e sereno come prima. Sente la mancanza della sua cameretta bianca, dei suoi spazi che lo hanno protetto fin dai primi giorni.
E credo al sentimento e giuro che per noi non finirà.
Insomma, tanto per farvi capire come la stampa ha affrontato questa notizia, il giornale, dico il giornale, l'ultima della signora Briatore. Al bebè manca troppo lo yacht. Da quando il Panfilo è stato confiscato, la Gregoraci non ha pace. Il piccolo Nathan Falco piange spesso, non è più sereno, ha nostalgia dei suoi spazi.
È colpa del mare, del cielo e del mare.
Ferocissimo Massimo Gramellini questa mattina sulla stampa. I profughi dello yacht. Ai lettori che vivono con preoccupazione la crisi economica vorremmo segnalare un dramma nel dramma, quello di Elisabetta Gregoraci, moglie di Flavio Briatore e mamma del di lui erede Frank Falco Nathan. Al mio piccolo manca lo yacht, il grido di dolore che la donna ha affidato a un settimanale. Elisabetta Gregoraci non ha gradito.
Mio figlio senza lo yacht non riesce più a dormire, ma come ti permette? Ma io, cioè, manca la mia intelligenza, non è possibile. Quando devono poi massacrarti, è sempre lì pronto, oppure devono far vedere un'immagine di te che non è quella, sono subito tutti pronti a dire, a fare, non mi sta più bene.
Immagino.
Cioè, unghie fuori e parlo, perché mi sono stufata. sono offesissima, perché comunque sono accuse gravi. Non si dicono queste cose, soprattutto quando una persona non viene neanche sentita da un giornalista, non si possono inventare addirittura copertine, articoli, eccetera. Cioè ormai siamo un paese che va alla deriva, ognuno si sveglia al mattino e fa quello che gli pare, e non ci sto, soprattutto perché non bisogna mettere un bambino in mezzo, perché in questo caso si tratta di mio figlio, non, sì. Cioè, quindi non deve essere utilizzato mio figlio in questo modo, non mi sta bene.
Cielo e del mare, sento che sto lasciandomi andare, questo sole che cosa può fare, io non ci credevo.
Sono tutti pronti a massacrarti.
Questa è una balla clamorosa, ma si può dire, si può fare una copertina, lanciare un'agenzia ANSA che poi viene riportata da tutti i siti internet, che io avrei detto mio figlio senza lo yacht non riesce a dormire, ma come si permette? Io questi che faccio chiudere il giornale.
Soldi, 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 quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
Viva i soldi!
Soldi, soldi, ovvero Papa Braschi, ti danno donne e whisky, salute, figli maschi.
Allora, ha detto Tremonti, forse prima ho detto Silvio Tremonti, naturalmente è un lapsus, volevo dire conferenza stampa di Silvio Berlusconi e di Giulio Tremonti insieme.
Non domandare da dove provengo.
Dice Tremonti che le cose sono precipitate a partire dall'8-9 maggio, però vale la pena fare riascoltare qualcosa del Silvio Berlusconi di qualche mese fa. Per esempio, il 6 novembre la crisi è alle spalle.
Nella generalità dei casi c'è effettivamente una sensazione, che non è soltanto una sensazione perché ci sono segnali anche concreti, di una ripresa con il peggio della crisi alle spalle.
L'Italia è meglio degli altri, 24 maggio.
Io posso dire che, essendo stato per 2 giorni ad ascoltare i miei colleghi in Europa, l'Italia è quella che ha fatto prima e di più.
Viva i soldi!
Soldi, soldi, ovvero papà.
Poi ci sono i commenti prima della presentazione della manovra economica, che è ancora in corso perché Tremonti sta rispondendo alle domande dei giornalisti. Naturalmente, perché molte notizie si sapevano prima, anzi, sta rispondendo anche Berlusconi per la verità.
Chi ha tanti soldi vive come un pascià.
Eugenio Scalfari: non stanno mettendo le mani nelle tasche degli italiani, le stanno sfondando.
Non abbiamo messo le mani nelle tasche degli italiani. Questi stanno facendo una stretta che altro che tasche, le sfonderanno le tasche. Giustamente, non possono che fare questo oggi.
Non domandare da dove provengono, e dindi, e tanti dindi che nelle tasche ti fanno dindindì.
Naturalmente su questa questione c'è anche immancabile il commento di Daniela Santanchè, onnipresente, che dice: meglio curare oggi per non morire domani come la Grecia, e poi bisogna essere italiani, bisogna dire di sì a questa manovra.
Forse la manovra poteva essere anche di un'entità minore, ma siccome è meglio curare oggi anziché morire domani, morire come la Grecia, Portogallo o altri stati d'Europa che oggi sono più in difficoltà, ma io credo che non bisogna appartenere a questo governo per difendere questa manovra, bisogna semplicemente essere italiani.
Viva i soldi!
Bisognerebbe essere italiani, questa è fantastica, non l'avevo mai ascoltata. Certo che bisogna essere italiani, ma cosa c'entra Santanchè con la crisi economica e con la manovra? Va bene, e poi c'è anche Monica Setta, voglio farvi ascoltare perché è fantastico. Qualcuno propone una diminuzione degli stipendi, non so chi, un consigliere d'amministrazione, uno che appartiene alla commissione di vigilanza Rai, una riduzione dello stipendio delle star televisive. E Monica Setta dice: io sono poverissima, poverissima Setta.
Il capogruppo del PDL alla commissione di vigilanza Rai, dunque un uomo che si intende molto di sistema radiotelevisivo pubblico, e parliamo anche con lui e con gli altri ospiti di possibili riduzioni di cachet per le star, per i conduttori star. Non sono io la star, ovviamente, perché sono poverissima. Lui è Alessio Butti, popolo della libertà. Buon pomeriggio.
E a piedi caldi se ne sta.
Viva i soldi!
Prendi
Spendi, spendi. Va bene, prima di lasciarvi alla borsa delle 19.30, vi voglio leggere ancora alcune parole che oggi ha detto al Corriere della Sera un senatore del PDL. Si chiama Giorgio Costa, 67 anni, è uno di quelli che ha proposto, tra le altre cose, perché pare che in Parlamento abbia fatto 100 proposte di legge, come quella per creare a Lecce il museo della cartapesta. Tra le altre cose ha proposto di prolungare le vacanze fino all'inizio di ottobre, per far riaprire le scuole all'inizio di ottobre. Dice al Corriere della Sera, Rosario Giorgio Costa, lo vorrei sentire prima o poi, ascoltando quelli che hanno... Come le è venuta l'idea, senatore? Dice Lorenzo, gli domanda Lorenzo Salvia. Ascoltando quelli che hanno un albergo o un ristorante, dicono che a settembre il tempo è magnifico, ma di turisti non ne vedono nemmeno l'ombra, uno spreco. Ma vale di più il turismo della scuola? E chi l'ha detto? Non penso mica che bisogna fare meno giorni di lezione, basta allungare l'anno fino alla fine di giugno, quando il turismo è poco, e recuperare gli stessi giorni a settembre. E i genitori che lavorano, i figli dove li mettono? Ma non cambia nulla, li mandano nei centri estivi, i centri estivi. Solo che invece di farlo a giugno lo fanno a settembre. E lei cosa difende invece? Il nostro povero mezzogiorno che dal Padre Eterno ha avuto soltanto il sole. Se il primo settembre chiudiamo gli ombrelloni non teniamo manco la cassa integrazione. Gli elettori vanno ascoltati, io lo faccio ogni fine settimana, dicevo, a Tricase e Casarano. Uno spettacolo.
Elio Germano, bravissimo, che
salutiamo.
Trionfante a Cannes. Non ha ricevuto una telefonata di Bondi.
È così, ragazzi, ci sono periodi che ti succedono solo cose belle nella vita. È così.
Bergassola e Serena Dandini, che pare sia in pericolo su Rai 3. 19.34, 800 24 00 24, questa è la Zanzara con i vostri interventi sui fatti del giorno. Allora iniziamo subito con Andrea da Firenze.
Buonasera Cruciani.
Buonasera, dica.
Io ero partito piuttosto carico contro la finanza, fare un intervento alla finanziaria, ma dopo che ho sentito la Gregoracci e la Setta, devo dire, insomma, che cosa sono queste tragedie, cioè la finanziaria in confronto a queste tragedie.
La tragedia però, della Gregoraci, Andrea, la Gregoraci smentisce in realtà.
Ma io l'ho sentita a voce.
No, a voce smentisce di aver detto quelle cose, e dunque dovrebbe prendersela, come pare voglia fare, con questo settimanale che le ha attribuito quelle frasi sul figlio, sì, che non starebbe bene fuori dalla sua cameretta bianca, nello yacht,
sì,
eccetera,
poveracci, dica la verità, Cruciani, voglio dire, in confronto ai bambini che muoiono in Africa, il fatto che non ha la cameretta bianca e deve dormire in una cameretta grigia è un grosso problema, no?
Andrea, certo, se fossero vere quelle cose, insomma, sono abbastanza lontani dalla realtà di chiunque, non bisogna andare in Africa, no?
No, non bisogna andare in Africa, basta rimanere nel nostro paese, nella maggioranza delle famiglie italiane, insomma.
Sì.
Vabbè, io volevo...
Lei smentisce proprio... però, lei dice che quelle frasi non le ha mai pronunciate.
Sì, lei quelle frasi non ha mai pronunciate, però sbaglio o prima ho sentito un servizio dove lei le diceva.
No, lei diceva che naturalmente l'irruzione della Guardia di Finanza, il sequestro dello yacht ha provocato un trauma, quello è legittimo, ognuno...
Sì, per carità, c'è un problema.
Appunto, no. Però lei non avrebbe pronunciato quelle frasi sul figlio. Mm-hmm. La frase, insomma, se vuole gliela ripeto la frase, perché è particolarmente significativa.
No, mi è rimasta molto in mente.
Da quando siamo usciti dalla clinica di Nizza... Da quando siamo usciti dalla clinica di Nizza, ha vissuto a bordo dello yacht. Ora non è più tranquillo e sereno come prima. Sente la mancanza della sua cameretta bianca, dei suoi spazi che lo hanno protetto fin dai primi giorni. Ora, naturalmente è facile ironizzare, però è pure vero che il bambino magari ha vissuto in un certo ambiente ed è stato portato via da quell'ambiente. Diciamo però, che i traumi sono altri nella vita, diciamo, della gente comune.
Però Cruciani, diciamo, francamente, sentire queste cose in confronto ad altre cose, come che si è detto nel nostro, che succede nel nostro paese, sentire queste cose veramente...
Però bisogna avere sempre rispetto di tutti, Andrea, anche delle persone, anche dei super ricchi che hanno le loro paturnie, no?
Rispetto, massimo rispetto. Io sono un elettore di sinistra, rispetto anche Berlusconi, anche se non ne condivido niente.
Sì.
E io voglio dire di questa manovra mi sembra, forse indispensabile, richiesta dall'Europa, richiesta da permettere. Però a differenza della Francia e dell'Inghilterra e della Germania,
sì,
che stanno facendo manovre da 80-100 miliardi di euro, perché questa, cioè,
no, non mi sembra,
però,
che stiano facendo manovre da 80, comunque vabbè, che vuole dire, Andrea?
Nella manovra ci mettono anche il rilancio dell'economia. qui questa è solo una manovra tampone, o sbaglio? Da quello che
però
che
mi scusi, Andrea, questa manovra è una manovra economica per tagliare delle spese, per, diciamo, possiamo dire per uno Stato più leggero, poi insomma dipende con che occhi si vede questa manovra economica, la si può vedere in maniera completamente diversa. Però insomma, Andrea, lo sa quello che mi colpisce di più, al di là della valutazione complessiva? Mi colpisce molto questa cosa delle province, perché già c'è una ribellione da parte delle province sotto i 220.000 abitanti che verranno tagliate, così sembra naturalmente. Solo che c'è un particolare: sono state salvate le province di confine, non si sa per quale motivo. E per esempio la provincia di Vercelli, che ha 2 chilometri di confine con la Svizzera, si salva, e anche la provincia di Sondrio, qualcuno dice perché è la provincia di Tremonti, e già c'è una ribellione da parte dei presidenti delle province che verranno tagliate. Dunque ogni volta in Italia si dice che bisogna abolire le province, poi vedrà che ci saranno tante resistenze, no?
Anche perché poi loro pensano di salvare, ma i dipendenti delle province dove vanno? Andranno, dovranno essere assunti da quelle province che prenderanno il territorio. Cioè non vedo nulla di grande.
Però io dico una cosa, Andrea, la ringrazio di questa telefonata. Molti dei provvedimenti sulla tracciabilità dei pagamenti anche sulle stesse province e altri ancora vanno nella direzione auspicata anche dal Partito Democratico. Dunque non capisco il motivo, per carità, poi capisco nella logica dello scontro politico di una opposizione che sembra essere molto forte nei confronti di questa manovra economica, in accordo con la CGIL. Berlusconi ha appena detto: siamo disponibili a proposte dell'opposizione, vedremo. Giovanni da Catania, buonasera, andiamo più spediti, buonasera. Più veloci, più dinamici. Giovanni.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Volevo fare una testimonianza, perché sono un ex artigiano, purtroppo, dico purtroppo perché per 18 anni ho avuto la partita IVA con molto orgoglio. Purtroppo sono stato costretto alla pressione fiscale a dover chiudere perché non riuscivo più a sostenere i costi, e quindi io sono contento che questa manovra stavolta abbia toccato esclusivamente i dipendenti pubblici, abbia toccato le province che sono sempre dipendenti pubblici, e non abbia toccato noi artigiani che siamo soltanto ladri e evasori fiscali, sempre tacciati in questo modo. E quindi praticamente volevo semplicemente dire questo, che secondo me la manovra è stata molto corretta, anche perché una cosa che non si è mai capito e che la può capire soltanto uno che lavora, secondo me, come che ha un'attività che il dipendente non può mai capire, è che praticamente con 6 ore al giorno quello che guadagna un operaio non riesce a guadagnarselo per pagarsi le proprie tasse. Quindi per questo, secondo me, è mio parere personale, andiamo sempre giù, e noi siamo costretti a lavorare anche 13 ore al giorno, ma non perché vogliamo arricchirci di più, perché siamo costretti, se no non riusciamo a mantenere, finché alla fine, come me purtroppo tanti, sono costretti a dover chiudere.
Ho capito. Cosa le piace di più di questa manovra allora?
Ma la manovra che tocca praticamente gli intoccabili, che praticamente sono tutti questi dirigenti che a volte si trovano in posti di comando per motivi vari.
Cioè, i dirigenti pubblici, lei dice, i dipendenti pubblici?
I dirigenti pubblici, sì, perché purtroppo noi abbiamo...
Sì, però Giovanni, a parte che i dirigenti pubblici ormai spesso hanno dei contratti che possono essere risolti, guardi che non sarà facile da questo punto di vista. Già si annunciano ricorsi, anche Zapatero, che voleva fare una cosa di questo tipo, sta incontrando difficoltà di tipo tecnico a abbassare lo stipendio dei dipendenti pubblici o comunque dei manager pubblici. La ringrazio. Giuseppe da Torino, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Allora, io volevo intervenire dicendo una cosa a proposito della Gregoracci. Allora, premesso che spero che, se vero, della sua evasione, il signor Briatore possa pagare e debba pagare fino all'ultimo centesimo.
Vabbè, quello è un altro discorso, naturalmente.
Ecco, lei però non pensa che, volevo spezzare una lancia a favore della Gregoracci, perché magari può darsi che abbia detto la verità smentendo i giornali. Lei non pensa che certo giornalismo, diciamo quello del copia e incolla per vendere qualche copia in più, non si diletti in queste cretinate da stampa rosa, dicendo cose non vere?
Non lo so, può darsi. La Gregoracci dice: farò chiudere quel giornale, eccetera eccetera, non lo so. Mi sembra che ieri siano stati diffusi dei virgolettati. A me pare impossibile che si possano diffondere, cioè pare folle che si possano diffondere dei virgolettati. Non stiamo parlando di retroscena politici, ma di una cosa da attribuire, diciamo, ad una coppia che ha avuto una disavventura, in cui si dicono delle cose sul figlio, sul trauma vissuto dal figlio. Insomma, mi pare difficile, però tutto è possibile. Abbiamo assistito anche a giornalisti che si sono inventati di sana pianta delle interviste. Certo che oggi sui giornali hanno diversi, in diversi hanno picchiato duro sulla Gregoraci. Se...
Io semplicemente direi, ma ignorarli, ignorateli. Voi dovete
ignorare,
senza riportare queste stupidaggini, anche se questi rilasciano queste cretinate, dicono queste cose, ma perché riportare sui giornali? Ma cosa ce ne frega a noi della sofferenza, del fatto che il bambino non possa...
Però le faccio presente, Giuseppe, un po' per farle capire. La notizia della Gregoraci che dice senza lo yacht mio figlio è depresso, comunque fuori dalla sua stanza nello yacht, vero o non vera, era tra le notizie più cliccate di molti siti, il Corriere, Repubblica, eccetera, eccetera. Molti, era la notizia più cliccata. Così, per farle capire poi il perché alcune notizie vengono trattate più di altre.
Ma certo, no, ma questo senza dubbio. Comunque,
Allora è inutile chiedersi il motivo. La notizia comunque è curiosa, non c'è dubbio. No?
Certo, no, ma cose... sicuramente è curiosa.
Altrimenti non ne parlerebbe nemmeno lei.
Ha ragione. Se mi concede ancora qualche secondo, vorrei anche così prendere le difese dei poveri parlamentari che non riescono ad arrivare alla fine del mese con 15.000 euro.
Sì.
E facendo una provocazione. Vuole scommettere Cruciani che se a questi signori gli si tagliasse lo stipendio del 50% a partire dalle prossime 24 ore squaglierebbe il fervore politico e l'altruismo di questi personaggi?
Però questo non è un grande argomento. Oggi Berlusconi, la ringrazio, in conferenza stampa ha detto che verranno diminuiti anche gli stipendi dei parlamentari, però decideranno Camera e Senato nella loro autonomia. Dunque anche su questo fronte bisogna vedere. Giulio Borrelli, buonasera.
Buonasera.
Come stai? Ci diamo del tu?
Sicuramente, certamente. Mi fa piacere essere qui con voi.
Allora, perché abbiamo chiamato Giulio Borrelli, che è un volto conosciuto del TG1? Perché ha scritto un libro che si chiama Le mani sul TG1, da Vespa Minzolini, l'ammiraglia Rai in guerra, Coniglio editore. E naturalmente non c'era momento migliore, su questo non c'è dubbio, per pubblicare questo libro, no, Giulio?
Sì, questa, diciamo, del titolo è un'idea dell'editore. Io inizialmente avevo proposto un altro titolo che era Io e gli altri nella fattoria Rai, perché poi fondamentalmente io racconto, cerco di ricostruire, diciamo, alcuni momenti essenziali della mia biografia professionale, lunga ormai 40 anni, che si intreccia per molte vicende con quella del TG1, ma anche con quella dell'America. Naturalmente, come dire,
aveva ragione
l'attuale direttore del TG1 ha dato un bel assist all'editore per quel titolo.
Beh, insomma, forse aveva ragione l'editore titolo.
Se non altro, diciamo, abbiamo centrato molto sull'attualità.
Fra 30 secondi, perché abbiamo un'interruzione pubblicitaria, torniamo con Giulio Borrelli per chiedergli qualche cosa sul TG1, su Minzolini, su Vespa, su altre cose. Siamo qui alle 19.45 con Giulio Borrelli, che è il capo della sede Rai di New York e autore di Le mani sul TG1 da Vespa Minzolini, l'ammiraglia Rai in guerra. Allora, perché lei, Borrelli, ce l'ha tanto con l'attuale direttore del TG1? Perché ho letto, non è nel libro, ma una delle dichiarazioni di questi giorni, che lei sostiene questa cosa. Come si fa a mettere alla direzione di un telegiornale un giornalista che non sa nulla di televisione? Si rivolgeva a Minzolini?
Ma io non è che ce l'ho particolarmente con Minzolini, io tra le varie cose, ricostruendo appunto la mia storia, la mia biografia professionale, noto come negli ultimi 15 anni, dico 15 anni, ci sono stati 10 direttori al TG1, di questi 10 direttori quasi 7 sono estranei non solo al TG1 ma alla Rai, diciamo, con scarsa esperienza televisiva, intendendo che non basta aver condotto una trasmissione o essere apparsi qualche volta, ma conoscenza della macchina, dello specifico televisivo. Questo riguarda Minzolini, ma non riguarda solamente Minzolini, riguarda anche altri direttori messi in altre epoche. E sostengo appunto la tesi che probabilmente, come dire, questi tanto bistrattati giornalisti Rai, che hanno anche tante colpe e tanti difetti, probabilmente, come dire, alcune volte sono meno fidati di questi esterni che vengono a redimere questo mondo Rai ritenuto.
Però mi scusi, Borrelli, di questi 10 direttori, no, degli ultimi 15 anni, lei dice 7, non ne salva nessuno di questi 7, tutti scarsi.
Non è che non ne salvo nessuno, alcuni sono bravissimi professionisti, qualcuno per la verità c'è stato molto poco, qualcuno c'è stato 50 giorni, qualcuno anche 3 mesi ha fatto il direttore, proprio a dimostrazione del fatto che conoscevano poco anche i meccanismi. Non c'è dubbio però che negli ultimi tempi, con l'ultima direzione, si sono accentuate alcune caratteristiche di partigianeria. Questo ormai, diciamo,
Minzolini è più partigiano di altri direttori del TG1?
diciamo che è più ligio, beh, insomma, sai, questo non è che lo dico io, cioè ci sono state purtroppo per lui anche delle intercettazioni telefoniche dove insomma vengono fuori chiaramente alcune cose. È una linea editoriale molto schierata con la, il Presidente del Consiglio, questo è
il governo attuale.
Il governo attuale, ora intendiamoci, il Tg1 è stato sempre un po' nella sua storia filo governativo, non è stato mai un giornale di opposizione per ragioni storiche eccetera, però diciamo era un giornale quasi ecumenico che dava voce a tanti, insomma non
la cosa, scusi Borrelli, la cosa che voglio capire, sì, è questa, dimmi. Perché il punto è proprio questo: cosa c'è di diverso? Naturalmente poi ognuno ha la propria personalità, evidentemente Bisonina ha la sua personalità un po' più, come dire, no? Anche i suoi editoriali.
Beh, intanto appunto gli editoriali, cioè un direttore non ha mai fatto del Tg1, non ha mai fatto editoriale a favore del governo, del presidente.
Cioè, secondo lei Minzolini non dovrebbe fare editoriali?
No, non è che non dovrebbe farli.
Secondo te,
farebbe bene come hanno fatto anche altri direttori a farli su argomenti vari, e quando li fa a farli anche in modo più equilibrato, non dandosi. Fino adesso tutti quelli che ha fatto erano tutti schierati con le tesi del governo e di Berlusconi, è un dato di fatto, basta andarla a rivedere. Questo il direttore del Tg1 non lo fa, proprio perché il Tg1 nella sua storia ha avuto questa caratteristica di giornale che è dava in una voce, raccoglieva tutte le voci, sentiva anche gli altri, pur essendo inevitabilmente, come tutti i giornali, hanno una loro linea politico-editoriale, ma lo faceva diciamo con molta misura, diciamo che era un po' il Corriere della Sera dell'informazione televisiva, che è diversa da altri giornali che possono piacere o meno, ma era quello, era e in gran parte ancora, non a caso, anche il telegiornale più seguito, proprio perché poi viene seguito da un pubblico di destra, di sinistra, del nord, del sud, giovane, anziano, proprio è un pubblico generalista e la platea italiana verso la quale, come dire, ci si pone con un atteggiamento di maggior distacco e di maggior rispetto. Questa era la storia del Tg1. In questi ultimi anni, per una serie di ragioni, anche con alcuni precedenti che avevano costruito altri, questa cosa è cambiata, c'è stata molto una, come dire, un appiattimento, una scelta molto precisa in direzione della...
Quando in questa intervista che ho citato prima tu parli di giornalisti camerieri, ti rivolgi in particolare a Minzolini, cioè tu lo definiresti un giornalista cameriere?
No, non è che mi riferivo a Minzolini.
Beh, siamo passati dai giornalisti fidati ai giornalisti camerieri. Tra questi giornalisti camerieri,
no,
c'è anche Minzolini.
No, veramente ho usato il termine paltonieri, come sai, con tutto il rispetto per la nobile e utilissima funzione del cameriere, il paltoniere è quel cameriere in livrea, in divisa, ma che appunto svolge
cameriere è un po' più elegante.
Servizi. È molto più elegante di camerieri perché appunto è questa cosa qui. Ma è questa cosa sta
tra questi ci metti
in generale,
Minzolini,
ma che non è riferita solamente, che c'è una tendenza soprattutto ma non solamente, insomma, in Rai o al Tg1 ad avere un'accentuazione di questo tipo. Ora questo qui, come dire, si vede anche da vari commenti, si vede se uno naviga sulla rete, su Facebook, su Twitter, ne trova parecchie di definizioni, secondo me anche alcune forse un po' esagerate o eccessive, ma che tutte, diciamo, registrano questa sterzata che c'è stata.
Però io mi domando,
unilaterale.
Ho capito, mi domando ancora una cosa, ma insomma la politica, il Rai, poi lo sottolinea anche tu nel libro, c'è sempre stata, anche Giulio Borrelli non è che diventa direttore del Tg1 a un certo punto.
Ma io racconto tutto nel libro, la politica c'è dappertutto, il Rai, anche nell'unità sanitaria locale, nell'università,
c'è anche
il giorno dopo ha detto voglio le banche, l'ha detto un ministro,
ma non c'è solo la Rai, poi non c'è solo la Rai,
non solo in Italia, è dappertutto.
D'accordo. Però insomma la politica cerca di influenzare, anzi entra direttamente spesso nelle decisioni di un direttore del Tg1, del Tg2, del Tg3, poi dipende naturalmente dalle sensibilità, dai caratteri, dai personaggi eccetera. Dunque di cosa ci stupiamo di quello che accade oggi al Tg1?
Ci stupiamo che una telefonate come quelle intercettate dalla magistratura di Trani non era mai successo per nessun direttore del Tg1. Se ci sfuggono,
ma lì c'erano rapporti personali, quindi
gli elementi
c'erano
essenziali di quello che è successo negli ultimi tempi, è evidente che non capiamo la differenza, ma una differenza c'è ed è una differenza sostanziale a mio giudizio.
Una differenza sostanziale, soprattutto manifestata anche in quali occasioni, cioè con gli editoriali.
Scusa,
e poi
se il Presidente del Consiglio fa una telefonata a un direttore, lo chiama direttorissimo, sì, e gli esprime una lamentela per come alcuni magistrati, magari anche sbagliando a torto o ragione, stanno conducendo un'inchiesta su un pentito, e il giorno dopo appunto quel direttorissimo fa un editoriale su quello stesso argomento dicendo che sono baggianate, lì c'è riportato la frase esatta che dice cose non vere eccetera, capirai che diciamo qualche problema esiste.
Io credo Borrelli che la circostanza della causa effetto tra le due cose Minzolini la neghi naturalmente.
Poi, beh, ci sono, io sto citando non una telefonata che ho ascoltato io, sto citando una telefonata che è agli atti della magistratura di Trani.
Ma la mia curiosità è che siccome
questo è un fatto,
siccome Giulio Borrelli è il direttore della sede di New York, avrà a che fare col direttore del TG1, vi parlate o no?
Sì, ci parliamo per cose di lavoro, ma questo io non è che faccio il giornale, io mi parlo soprattutto con la Line, con gli esteri, quando serve chiamo anche il direttore per sollecitare o sottolineare alcune cose, ma naturalmente parliamo di cose attinenti
al lavoro,
strettamente al mio lavoro.
Non avete mai litigato? Non avete mai litigato?
Mai litigato, il nostro rapporto è un rapporto di assoluta correttezza, appunto il libro, ti ripeto, che non, io volevo anche intitolare in un altro modo perché non è che ce l'ho particolarmente, prova di cerca di spiegare ricostruendo la mia e la chiave autobiografica e per cercare di capire che cosa è successo in questo paese confrontandola anche con la realtà americana di cui spesso si parla a sproposito, cercare di confrontarla per far capire che cosa è successo e perché siamo arrivati a questo punto.
Però
una
ti voglio
cosa
fare,
non
ti voglio...
assolutamente personale, un tentativo di spiegazione di quello che sta succedendo adesso in Italia.
Due piccole cattiverie, piccole grandi cattiverie. La prima è questa. Io ho letto un articolo di Repubblica di quando Giulio Borrelli è stato nominato direttore del TG1 e c'era quota Ulivo. Dunque la politica non è estranea.
Sì,
diciamo,
l'ho già detto, questo l'abbiamo detto, è detto nel libro. Il problema da capire è questo, che la politica non è estranea, ma negli ultimi anni e soprattutto diciamo negli ultimi 5-10 anni, ognuno poi può trovare la data, alla politica si è aggiunta l'azione di quelle che io chiamo lobby politico-editorial giornalistiche, che spesso sono trasversali tra giornali, giornalisti che hanno, come dire, per ragioni di carriera, per ragioni politiche ovviamente innanzitutto, ma non solamente per ragioni politiche di carriera personalistica, hanno dirottato la storia di questa testata verso una linea molto personalistica super schierata. Questa è la novità, la politica lo sanno tutti, c'è stata, c'è sempre stato, ho detto, riguarda le altre, riguarda le banche, riguarda
però,
la vita totale paese.
Certo, però
adesso c'è questa cosa in più, questa è la novità, che nessuno ha mai detto ed è molto curioso e strano, mi permetto di dire, che questa cosa la debba dire un giornalista dall'interno della RAI.
No, ma dall'esterno però.
Tanti e tanti libri sulla storia della RAI, nessuno ha fatto caso a questo piccolo particolare, basta invece leggere i nomi e le carriere di tanti illustri giornalisti che vengono da illustri giornali italiani, nazionali, eccetera, seguire i percorsi e gli appoggi che hanno avuto all'esterno, all'interno e anche spesso sui giornali con rimpiattini, rimbalzi vari, e si capirebbero, a mio giudizio, tante più cose di quelle che forse adesso si capiscono. Io nel mio piccolo provo a dare un contributo per ricostruire queste strade e questi percorsi.
Però, ripeto, io da osservatore esterno del TG1, a me mi pare che è sempre lo stesso. Mi pare davvero che sia sempre lo stesso da un po' di anni a questa parte.
Diciamo che tu puoi fare questa osservazione, probabilmente non la pensano come te quel milione di ascoltatori che negli ultimi mesi ha cambiato canale e ci ha lasciato, quindi qualche problemino qualcuno l'avverte, poi naturalmente ognuno la sua sensibilità, ognuno poi può giudicare e valutare come vuole, io lascio libero la scelta, io offro solo delle ricostruzioni storiche, dei particolari precisi, dei retroscena poco conosciuti o rimossi che servono a far capire perché siamo arrivati a questo punto. Qualche problema c'è perché vedi, c'è la politica, io facevo il 36% di share, era 10 anni fa, i tempi sono cambiati certamente, ma oggi il TG1 è al 26%, mancano 10 punti nonostante i traini, cioè le trasmissioni,
è aumentata la concorrenza,
seguono il telegiornale, no, la concorrenza c'è sempre stata, la differenza tra il TG1 e il TG5 era di 10 punti, la differenza tra quello che si chiama il valore aggiunto che una trasmissione porta rispetto alle trasmissioni che lo seguono e lo precedono era del 12,5%, quando dicevo, ma non per...
Vabbè, adesso impazziamo con questi numeri, però...
questi dati nessuno li cita più perché non si possono citare, perché è pressoché uguale allo zero. Vabbè, adesso... io capisco che tu non l'hai notato, ma
no,
non
ma non
succede,
è questione di non ho... no, ma non è questione che non ho notato,
no,
questo,
no,
è che ognuno poi
i dati, perché se tu vabbè, non noti, dati... va bene, un milione di persone l'hanno notato, sì, e cambiano canale, scrivono delle lettere, vabbè, scrivono sui giornali e scrivono anche
come...
e soprattutto ci sono i dati di ascolto,
no,
che
però
sono
Giulio, sui dati sai benissimo che uno
no, no, i dati sono un dato oggettivo,
se li può rigirare come vuoi.
Tu sei in grado di dirmi oggi qual è il valore aggiunto del TG1 rispetto alle trasmissioni che lo precedono e a quelle che lo seguono?
Siamo qui alle 21 minuto e sentiamo i titoli del TG1 di questa sera.
Berlusconi, sacrifici per Euro e Italia, non toccheremo pensioni e non aumenteremo tasse, nessun contrasto con Tremonti. Lotta all'evasione, taglia alla spesa pubblica, sostegno alla competitività delle imprese, Tremonti, manovra europea. Manovra, CGIL propone sciopero generale, CISL e UIL bene misure anti-evasione, opposizione critica, tagli indiscriminati. Un tuffo trasformato in tragedia, 3 morti e 2 dispersi in 2 giorni in Lombardia, le insidie dei corsi d'acqua. Tutti dentro una mini car, 5 ragazzini in prognosi riservata a Potenza, la piccola auto si è schiantata contro un palo. In Giamaica, assalto della polizia contro il quartier generale dei narcotrafficanti, il boss riesce a fuggire. Una canzone per l'Abruzzo interpretata da Laura Pausini, Giorgia, Elisa, Fiorella Mannoia e Gianna Nannini. La Pausini al TG1.
Allora, Giulio Borrelli, chi è che conduceva questa sera? Laura Chimenti, la nuova?
Laura Chimenti, mi pare, sì. Dalla voce mi sembra lei, sì.
Ma lei è contento che la Busi non conduca più oppure no?
Beh, io penso che la... Chimenti sia una brava collega e tra l'altro, questo te lo potrà confermare il direttore precedente, era tra quelli che poi l'avevano anche, come dire, indicata come una che, diciamo, avrebbe sicuramente avuto successo e poteva essere portata avanti. Diciamo che adesso ha fatto dei passi un po' troppo affrettati, è passata dalla notte a quello delle 13.30, adesso in una settimana quello delle 13.30.
Vive i giovani, no?
Sì, no, vive i giovani, per carità, ma vedi, la conduzione si giudica non solamente dalle facce simpatiche,
certo.
La conduzione si vede purtroppo solo in alcuni momenti dell'anno, quando ci sono dei fatti improvvisi che accadono e bisogna reggere il microfono senza il gobbo e senza notizie scritte
certo,
prima.
Ma allora, Minzolini,
quindi,
quando dice...
Diciamo che l'esperienza aiuta, comunque sia, come mi hai chiesto,
della Busi,
io penso che la Busi sia una brava collega, e questa, quando tu dici, è sempre stata la stessa cosa, no... Nessun direttore, né di destra né di sinistra, comunque la pensasse, ha mai fatto, non voglio dire carne di porco, ma diciamo un po' tabula rasa dell'esistenza. Anche la Ferrario, anche come ognuno di noi naturalmente, è sottoposto al giudizio del pubblico, può piacere o non può piacere, ma insomma non si può dire che non è una brava collega.
No,
la Ferrario ha fatto anche l'inviata di guerra in varie zone.
Però un direttore può cambiare anche i conduttori,
ma
il direttore può
cambiare,
no.
Il problema è allora, perché li cambia, se servono, come dire, se servono le faccette,
perché sono scomodi? Perché sono scomodi?
Servono giornalisti che, al di là anche di quello che poi appare in video, sono in grado in redazione di discutere professionalmente un giornale. Cioè, il direttore, i grandi direttori si fregiano del fatto che fanno delle riunioni dove sentono delle voci diverse, anche opposte alla loro. Poi, naturalmente, il direttore.
Dunque, Minzolini
che è un monarca
costituzionale, si è voluto liberare di alcune persone scomode, secondo te?
Se togli la Ferrario e metti la Busi in quelle condizioni, probabilmente davano fastidio. Questo non è, cioè, non mi sembra che vada a posto con molti condizionali. È evidente che lì c'è stato.
No, ma io non le so le cose interne a TG2, dimmele tu. Se mi dici, le hanno mandate.
Leggi attentamente i giornali, è riportato su tutti
i giornali.
C'è stata una lettera di solidarietà che è stata fatta girare e alcuni hanno firmato, altri no. Insomma, se vai a vedere, capisci tu, queste sono notizie.
Vabbè, insomma, però mi sembra anche che la maggioranza dei redattori del TG1 non stia.
Ma questo non significa niente, qui stiamo parlando di quelli che non hanno firmato e sono stati fatti fuori. Allora, se tu stai con una minoranza, vieni fatto fuori perché
ti sto chiedendo
sei un professionista o no, sai o no fare il tuo lavoro, dopodiché puoi avere anche un'idea diversa da quella del tuo direttore, la esprimi, la dici e finisce là. Dopodiché è evidente che il direttore, ripeto, che è un monarca costituzionale e non un monarca assoluto, legibus solutus, che fa quello che gli pare. Se è costituzionale vuol dire che rispetta delle regole, rispetta delle regole di comportamento, che le al TG1 ci sono sempre state. Queste regole oggi, diciamo, sono state buttate. Questa è la novità, capisco che qualcuno non lo vuol capire o dà fastidio se viene detto, però è così.
Dall'esterno, io penso, la maggior parte delle persone, al di là dei blog, di internet, hanno, secondo me, l'idea che si tratta di cose interne, di potere al TG1, così è.
Sbagliano profondamente.
E perché? Perché deve essere una questione
perché
di libertà o di importante?
Il TG1, ripeto, ha una storia di convivenze anche di culture professionali e diverse e grazie ai vari direttori che con tutti i loro pregi e i loro difetti come ognuno naturalmente o gli errori che possono aver commesso riuscivano a far convivere queste anime e a fare un prodotto che era sempre leader di grande ascolto e che comunque diciamo riusciva a essere quasi ecumenico anche con i limiti che poteva avere questa definizione. Oggi non è più così.
Cioè il TG1 è solo berlusconiano, dice solo tu dici il TG1 è diventato solo berlusconiano.
Non sto dicendo, non ho detto questo, se no ho detto che ha accentuato la. Oggi il direttore del TG1 sembra viene scelto, sembra almeno da, come anche i ragionamenti che vengono fatti e anche da alcune cose che sono state dette, sembra più la scelta di un del capo di gabinetto di Palazzo Chigi che un direttore giornalistico come criterio di scelta. Poi può essere anche molto bravo quello che viene scelto,
ho capito.
Professionalmente ineccepibile, non è di questo che stiamo parlando, ma è il tipo di rapporto di fiducia stretto, super stretto e vincolante che, come dire, è, insomma, innova la tradizione, la innova pesantemente con una serie di contraccolpi, per cui dei professionisti che non la pensano come il direttore vengono fatti fuori e
ho capito,
il direttore si convince a fare questo titolo, sì, altrimenti allora, avrebbe fatto il titolo che suggerivo io, che secondo me rispecchia anche meglio quello che io volevo rappresentare e raccontare. Questa è solo una delle cose, il libro è molto più interessante nella trama.
Noi scegliamo una delle cose
di, uno degli argomenti appunto, che interessa.
Un'ultima cosa, siccome siete abruzzesi tutti e due, ma mi racconti
con Vespa.
Anche se di due zone diverse,
di due province diverse.
La tua credo che sia Chieti, la sua L'Aquila,
È L'Aquila.
Allora ti chiedo una cosa molto brevemente, perché siamo quasi in conclusione: qual è il motivo principale di attrito tra Giulio Borrelli, tra due volti storici della RAI, del TG1, cioè il motivo principale qual è?
Ma intanto diciamo che penso che tra me e Bruno ci sia stima reciproca, perché io anche quando diciamo queste cose non siamo mai sminuendo il valore e la capacità professionale del collega o dell'amica eccetera, sono state e sono divergenze di carattere professionale, chiamiamolo così, di linea editoriale. Intanto vorrei dire che prima che io scrivessi questo libro lui ne ha scritto un altro, La guerra Rai, era nel 2002 quando io ero appena partito per l'America, e dice delle cose diciamo non molto carine e anche false, che aveva ripreso tra l'altro da un altro libro che tra l'altro mi ha pagato quest'altro, l'autore di quest'altro libro mi ha pagato anche un risarcimento, diciamo in causa civile, per dire come appunto spesso anche questi giornalisti raccontano. Quindi diciamo lui ha ripreso un po' queste cose, ma la fonte diciamo era un'altra. Il problema con Vespa è una discussione, anche un contrasto che c'è stato, anche questo è stato un contrasto in redazione, perché quando lui ha fatto il direttore, diciamo pur cercando di ammodernare e cambiare il giornale, anche in quel caso lì cercò di schierarlo molto precisamente su una parte politica, la famosa teoria dell'editore di riferimento. Fu lì una sollevazione da parte della redazione, di molti anche redattori che dovevano essere
tu sei stato accusato da Vespa di averlo fatto fuori, questa è la
cosa non vera, perché in realtà ci fu un voto a urne segrete chiuse sigillate, con lui aveva fatto anche propaganda chiamando uno a uno i redattori, facendosi fare dichiarazione esterno di sostegno, si mette la scheda nell'urna, si tirano fuori le schede e si scopre che i due terzi della redazione gli era contro.
Vabbè, insomma, cose interne al TG1. Va bene, un'ultima cosa: Giulio Borrelli entra al TG1, però anche qui con una bella mano della politica, bisogna dirlo. Bisogna dirle tutte le cose, no?
Scritto nel libro.
Beh, insomma, questo passaggio sulla tua entrata alla RAI è un po'
Quando entro è da 8 anni che faccio con qualche anche risultato il giornalista, sono anche caporedattore, ricomincio da capo al Gazzettino dell'Asio, giornale radio, quindi ho anche qualche
entri dall'unità.
Adesso vengono dall'esterno a insegnarsi il mestiere senza essere passati manco dalla radio, capisci che qualche differenza c'è.
Però entri dall'unità, no?
Sì, io ho fatto anche il capocronista.
Sì, no, perché l'amico ha detto che non hai fatto niente.
Ero un giornalista di punta dell'Unità, dalla scuola di via dei Taurini degli anni 70, che ha dato una parte, diciamo, dei giornalisti che oggi li trovi.
Dunque, entri attraverso
all'Espresso e al Panorama.
Certo, però entri alla RAI anche attraverso il Partito Comunista.
Entro attraverso un consigliere di amministrazione che si chiamava Luca Paolini, che era stato tra l'altro mio direttore. E che,
che era in quota?
Non lo so qual è la quota. Luca Paolini era il direttore dell'Unità ed era un autorevole.
Eh beh, insomma, in quota PC, insomma, direttore.
Adesso entro in quota Berlusconi, quindi il problema è che, capisci, anche quelli, a parte poi, diciamo, i percorsi che ognuno di voi, di noi ha avuto, ha fatto,
certo,
perché sono storie passate, eccetera, ha dimostrato più autonomia e indipendenza, e mi permetto di dire anche autorevolezza, di pseudo professionisti che venuti all'esterno vengono a redimere questo mondo RAI così pieno di pecche e di lottizzatori.
Va bene, grazie Giulio,
a te,
buona serata. E siamo qui alle 20.14 subito con gli ascoltatori che abbiamo trascurato un po' questa sera. Allora, Tommaso da Firenze, buonasera.
Pronto?
Tommaso, mi sente? Prego.
Buonasera Luciani, come sta?
Buonasera, non c'è male, dica pure.
Non sa che piacere parlarle.
Anche per me.
Senta, mi dia un consiglio. Mi spieghi come si fa a diventare ottimisti, come riesce a essere lei tutte le sere, con quello che si sente quotidianamente.
Cosa si sente quotidianamente?
Si sente quotidianamente di un paese che non va nella direzione giusta. Facciamo un paragone. Se fosse una famiglia, sarebbe come avere un capofamiglia che non opera nella maniera corretta e che si comporta fondamentalmente come un alcolizzato che spreca tutti i soldi che ha a disposizione e magari chiede ai genitori ogni anno, tutte le volte c'è una finanziaria, un aiutino per coprire i debiti, ma continua a comportarsi come un alcolizzato che spreca i soldi.
Ma guardi, serenamente su questo piano sono d'accordo con lei, sprechiamo troppi soldi, sto parlando dello Stato. Poi capita anche che Berlusconi oggi dica l'Italia spende troppo, abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità, quando fino a pochi mesi fa sosteneva esattamente il contrario, che bisognava invece spendere per risollevare l'economia. Per cui, insomma, un po' di contraddizione negli ultimi mesi nelle frasi di Berlusconi, nel modo di comunicazione c'è stato, su questo non c'è il minimo dubbio.
Mi permetto di farle notare che noi ascoltatori glielo facciamo presente quasi tutte le sere, che ci sono delle contraddizioni.
Beh, per chi non l'ho mai fatte notare le contraddizioni di Berlusconi, scusi, le ho nascoste le contraddizioni di Berlusconi, mi scusi.
Diciamo che in determinati, però non voglio entrare sul Berlusconi.
Indeterminato Berlusconi. Cosa? Indeterminati cosa? Non ho capito.
Tutti i giorni ci sono delle dichiarazioni da parte delle classi politiche
attuali. E noi le facciamo notare sempre, che riguardino l'opposizione o la maggioranza, Tommaso. Non mi può rimproverare niente da questo punto di vista. Da questo punto di vista, poi lei può non essere d'accordo con me su tante cose, ma che noi
secondo
non facciamo notare le contraddizioni della politica, chiunque pronunci certe frasi, questo è,
diciamo,
contro qualsiasi verità.
Il bello della sua trasmissione, il bellissimo della sua trasmissione, è che essendo un microfono aperto, vero, e io ne sono... lo posso confermare, cioè a tutti i radioascoltatori, è veramente un microfono aperto, si sentono gli umori delle persone quotidianamente e quindi gioco forza affrontate tutti i giorni tutti gli argomenti da tutti i punti di vista, però spesso e volentieri, questo le dico quello che penso io, lei ha una posizione estremamente morbida nei confronti della classe politica, ma mi spiego,
estremamente morbida nei confronti della classe politica, ma che significa questo, Tommaso? Uno deve stare con la carabina ogni giorno, non ho capito, Tommaso, che significa.
Guarda,
morbida, bisogna dire che sono tutti ladri, buffoni, pagliacci, eccetera eccetera. Mi spieghi, Tommaso, perché non capisco.
No, cerco di spiegarmi.
Appunto.
Potremmo utilizzare degli eufemismi o altre parole per non utilizzare le offese, no? Perché chiaramente se no uno dice ecco l'antipolitica, ecco il grillismo, ecco quello che fa opposizione, ma non è...
No, però mi scusi Tommaso, io negli ultimi giorni da questo punto di vista ho ospitato diversi parlamentari quali hanno usato secondo me delle frasi assolutamente ridicole sul loro stipendio. Beh, insomma, a me sembra che in alcuni casi non bisogna sparare così o indignarsi a voce, basta ascoltarle certe cose e se vuole anche ridicolizzarle per mettere alla berlina alcuni politici, cioè, non è che per forza bisogna prenderli a parolacce, capito?
No, infatti, sono d'accordo
e
con
allora...
lei, però...
...di accompagnamento, perché, si legge sui documenti, Mario è una persona con necessità di assistenza continuativa, globale e permanente. In totale avrebbe incassato 100.000 euro come finto invalido. Ora dovrà rispondere del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, che gli ha pagato l'invalidità, e ai danni dell'azienda ospedaliera per la quale lavora come fisioterapista. La polizia ha scoperto pure che si allontanava dall'ambulatorio, si faceva timbrare il cartellino da un collega e lavorava presso uno studio privato. Finto cieco, vero assenteista, grande truffatore.
Falso cieco tuttofare, con l'immagine di un cieco che legge il giornale, è strepitoso. Servizio del TG1 20 e 19 800 24 00 24. Siamo con Tommaso da Firenze. Fra poco le faccio ascoltare. Tommaso, qual è la mia guida quando ascolto i politici, che siano politici di centrosinistra o di centrodestra? Una frase pronunciata pochi giorni fa, poche settimane fa, qui alla Zanzara, dal ministro per l'attuazione del programma Rotondi. Però prosegua, Tommaso, prosegua.
Io ho iniziato a votare 16 anni fa, quando Berlusconi è entrato in campo, e in questi 16 anni ho alternato, probabilmente li ho votati tutti, destra, sinistra, radicali, quindi diciamo c'ho una certa esperienza, scherzosamente, dal punto di vista politico. Sarà possibile che ieri sera a Ballerò stavano affrontando gli stessi temi che mi sentivo e mi infervoravano quando avevo 18 anni?
Ma lei ha ragione, Tommaso, lei ha ragione, perfettamente ragione.
Allora, quando, come dice lei, quella frase mi piace un sacco, di che stiamo parlando? Di che stiamo parlando? Cioè, i fatti stanno a zero.
Ho capito, Tommaso, però vede che cosa succede in Italia? Succede una cosa abbastanza strana. Per esempio, che si decide di tagliare le province sotto i 220.000 abitanti. Secondo me bisognerebbe tagliarle tutte le province, ma insomma prendiamo per buona questa cosa.
E poi si fa l'eccezione, come ci diceva prima, di quelle che stanno...
Si fa l'eccezione delle province che confinano con gli stati esteri, insomma, che le province di confine. E c'è la cosa incredibile della provincia di Vercelli, che ha 2 chilometri di confine con la Svizzera e si salva, pur essendo una provincia con meno di 220.000 abitanti. Alcuni dicono la provincia di Sondrio, dove residente Tremonti, insomma la provincia di provenienza di Tremonti, si salva anche per questo. E protestano adesso naturalmente tutti i presidenti delle province che verranno tagliate, sono lì con consigli provinciali straordinari, leggo a Matera per esempio. Insomma, alla fine vedrà che anche lì ci saranno difficoltà.
Alla fine porteranno anche lei a diventare un grillino, per modo di dire, non sono un grillino, anche se lo seguo, però alla fine queste cose si potrebbero leggere domani.
Però guardi, Grillo ha detto una cosa sbagliata nei termini come al solito, ma corretta, nel blog di ieri. La prima fattua, la fattua laica, è per Lucio Stanca come amministratore di Expo 2015 e parlamentare, con 644.168 euro all'anno di reddito. Se il deputato Stanca non rinuncia subito a una delle due cariche, insieme a lui tutti i suoi proseliti, nessun sacrificio può essere chiesto agli italiani. Ogni persona che incontri Stanca gli ricordi che non può essere mantenuto due volte dalle nostre tasse, è sempre meglio saltare da soli che essere spinti nel vuoto. Vabbè, qui insomma c'è il solito Grillo che eccita gli animi in questo modo. Non è il caso di spingere Stanca per le scale o di provocargli qualche cosa di negativo. Certo che stride un po' il doppio incarico di Stanca con la situazione attuale, no?
Si arriva agli estremi in cui quel radioascoltatore diceva: io sono un artigiano, e finalmente è arrivato una finanziaria che colpisce gli intoccabili. In realtà hanno ridotto una guerra tra poveri. Non è il problema chi colpisce o chi non colpisce, è il problema: questa finanziaria ci permetterà il prossimo anno di essere più forti come azienda?
Guardi, Tommaso, non è che con una finanziaria si risollevano le sorti dell'economia, i fattori sono tantissimi. La ringrazio, le faccio ascoltare Rotondi, la mia guida sui politici, qualche settimana fa alla Zanzara.
Il grande Fiorentino Sullo, ministro degli anni 60, era solito dire, quando si rilevava la contraddizione di un interlocutore, di ricordare la regola per cui in politica le cose che si dicono valgono solo nel momento in cui si dicono.
Francesca da Roma, buonasera.
Buonasera Cruciani, buonasera. Prego. Io volevo fare un intervento in senso opposto a quello, rispetto a quello dell'artigiano di qualche tempo prima. In quanto mi sembra che la realtà delle statistiche, la realtà insomma di tutti i documenti mostri come la maggior parte delle tasse, l'80% delle tasse sia pagate dai soliti, cioè dai dipendenti e dai pensionati. Che mi sembra che tranne qualche eccezione.
Questo è un dato di fatto, Francesca, è un dato
appunto,
di fatto.
Per cui mi sembra che quello che ha detto l'artigiano di prima sia assolutamente insomma sbagliato, cioè sia smentito dai fatti. Cioè la maggior parte delle tasse viene pagata dai lavoratori dipendenti e dai pensionati, da quelli a reddito fisso. È pur vero che siamo in una situazione critica, per cui bisogna rimboccarsi le maniche, è tutto tutto qui.
Cos'è che non condivide, mi scusi? Cos'è che non condivide di questa manovra economica?
No, il fatto che poi alla fine vengano colpiti sempre i soliti, cioè i lavoratori dipendenti, che in questo momento sono solamente...
Ma in che modo vengono colpiti? Ancora mi scusi un attimo, perché Francesca.
Viene fatta comunque un blocco dei contratti che sono scaduti.
Ho capito, ma il blocco dei contratti mica significa licenziamenti, scusi. Francesca, ma lo sa quello che sta accadendo?
Vengono colpiti nel reddito.
No, veramente non è che c'è una decurtazione degli stipendi, Francesca, non c'è nessuna decurtazione degli stipendi, qui si tratta di colpire, pare, o comunque di tagliare gli stipendi dei grandi manager pubblici, di questo si parla, non di tagliare lo stipendio di chi ha 1400 euro, Francesca.
Ma viene comunque bloccata ogni incremento reddituale.
Ci sarà un blocco dei contratti.
E comunque questa qui è una riduzione dello stipendio, che comunque è una...
No, non è una riduzione dello stipendio, è un mancato aumento dello stipendio, è un altro discorso.
Dello stipendio atteso, del recupero dell'inflazione, tutta una serie di cose. Comunque quello che voglio dire è che volevo fare anche un intervento in senso costruttivo. Perché a me può anche andare bene avere un taglio dello stipendio, anche maggiore di quello che viene, anche maggiore di quello che è stato attuato, se però mi consentissero di recuperare questo gap, questa riduzione, consentendomi di dedurmi tutte quelle spese che io faccio e per le quali chiedo la
questo fattura. Però Francesca è un discorso lungo, perché io sono d'accordo con lei, però insomma, questo fa parte di una riforma più generale del sistema fiscale in Italia, che magari verrà nel futuro. La ringrazio, andiamo a Bologna. Francesco, buonasera.
Sì, salve, buonasera.
Prego.
È diverso tempo la seguo e la stimo.
Francesco, sentiamo male però, parli più forte.
La sento male anche io, però provo a urlare. No, dico, la stimo e volevo soltanto andare indietro al discorso che faceva a proposito di Minzolini, quando ha affermato che a lei sembra bene o male che TG1 sembra lo stesso di
Ma sì, più o meno è lo stesso, l'ho detto anche a Borrelli, poi le altre sono tutte cose interne, impicci, lotte interne alla RAI. Sì, più o meno è lo stesso, ognuno ha la sua personalità, ripeto, Minzolini ha una personalità di un certo tipo, non credo che ci sia, come sostiene qualcuno, un disegno, i direttori sono espressione della maggioranza in quel momento, che c'è in quel momento, poi naturalmente...
No, infatti, il TG1 è sempre stato il giornale governativo per eccellenza ed è sempre stato espressione della maggioranza.
Borrelli dice che gli altri direttori erano più ecumenici, invece Minzolini è più governativo, può darsi che sia in percentuale sia così, insomma. Cosa vogliamo fare, Francesco?
Legata al fatto che ogni sera mi propinano una questione legata all'estetica piuttosto che a curiosità.
Vabbè, quella è una scelta, che ha a che fare con le curve di ascolto, sa, Francesco.
Sì, ho capito, però curvare l'ascolto.
Ho capito, poi non si può rimproverare, al direttore del TG1 di perdere ascolti quando o gli ascolti si fanno o non si fanno. Per farli bisogna mettere anche questi servizi.
Io l'unica cosa che vorrei sottolineare è il fatto che la cosa è veramente da fastidio, ma che da fastidio in generale con questo andamento che si riscontra nei tempi, è che purtroppo chi ci rappresenta, non discuto che ci sia una difficoltà, che sia veramente tutto difficile, ma quello che veramente dà noia è che non si parli chiaramente, cioè c'è un problema, affrontiamolo per quello che è, cioè non mi raccontare che va tutto bene e dopo sei mesi spuntano 25 miliardi da pagare.
Guardi Francesco, io sono d'accordo con lei, abbiamo fatto sentire infatti che ne dica qualche ascoltatore quasi un'ora fa delle frasi di Berlusconi pronunciate, potremmo mettere anche quelle di Tremonti e altre ancora sull'ottimismo, non ci sarà bisogno di una manovra eccetera eccetera, poi Tremonti oggi ha detto che tutto è precipitato dall'8-9 maggio quando c'è stata la vicenda greca, insomma ognuno poi la rivolta come vuole, noi abbiamo fatto sentire anche le frasi di Berlusconi pronunciate qualche mese fa, molto più ottimiste di quelle pronunciate oggi con evidenti contraddizioni, poi naturalmente ognuno può dire politici bisogna prenderli come sostiene Rotondi, le cose sono cambiate negli ultimi mesi, insomma se ne possono dire tante, no?
No, su questo sono d'accordo, ma dire mi sono sbagliato signore, chiedo umilmente scusa e chiedo allo stesso modo...
Questo mi sembra francamente eccessivo, perché si può dire la situazione è cambiata negli ultimi mesi con la crisi greca rispetto alle frasi precedenti fatte pronunciate pronunciate nei mesi scorsi, no?
È questo. Cioè, non mi puoi dire, scusi? Vabbè, scialeamo, tanto poi alla fine ci penseremo. Non funziona così, purtroppo. Cioè, io nel mio lavoro devo rispondere anche di quello che non riesco a prevedere. E francamente tutti i miei responsabili mi hanno sempre detto... Sì. Ti metto lì perché devi fare questo mestiere.
Sì, però insomma, la politica è un'altra cosa. Stiamo parlando di politica. Ripeto, io sono sempre fermo a quella frase che mi ha detto Rotondi: le frasi dei politici o le parole dei politici bisogna prenderle nel momento in cui vengono pronunciate e basta. Non è che vanno viste come.
Rotondi, per la estrema sincerità, ma andrebbe veramente in un certo senso perseguitato per quello che sta dicendo. Perché la cosa principale, cioè, io vedo per esempio quello che sta succedendo in Inghilterra di recente. Cioè, due personaggi che francamente fino a 5 minuti prima si scannavano per il bene della nazione e per, diciamo, l'interesse comune, trovano un sistema di dichiarare...
Sì, è vero, Francesco, anche lì bisogna dire che si possono trovare mille contraddizioni, perché adesso si sono messi d'accordo e durante la campagna elettorale dicevano no, noi con conservatori mai, no, i liberaldemocratici sono inconciliabili con le nostre proposte, eccetera, eccetera. Mare, profumo di
mare. Mio figlio senza lo yacht non riesce più a dormire, ma come ti permette? Ma io, cioè, manca la mia intelligenza, non è possibile. Quando devono poi massacrarti o è sempre lì pronto, oppure devono far vedere un'immagine di te che non è quella, sono subito tutti pronti a dire, a fare, non mi sta più bene.
Immagino.
Cioè, adesso, con le unghie fuori e parlo perché mi sono stufata. Sono offesissima perché comunque sono accuse gravi, non si dicono queste cose, soprattutto quando una persona non viene neanche sentita da un giornalista, non si possono inventare addirittura copertine, articoli, eccetera. Cioè, ormai siamo un paese che va alla deriva, ognuno si sveglia al mattino e fa quello che gli pare, e non ci sto soprattutto perché non bisogna mettere un bambino in mezzo, perché in questo caso si tratta di mio figlio, non, sì. Cioè, quindi non deve essere utilizzato mio figlio in questo modo, non mi sta bene. Questa è una balla clamorosa, ma si può dire, si può fare una copertina, lanciare un'agenzia ANSA che poi viene riportata da tutti i siti internet, che io avrei detto mio figlio senza lo yacht non riesce a dormire, ma come si permette? Io a questi che faccio chiudere il giornale. Che cosa può fare? Io non ci credevo,
ma posso sognare. E vedremo come andrà a finire questa storia con Elisabetta Gregoraci, che smentisce le frasi un po' forti o comunque un po' eccessive che sarebbero state pronunciate a diva e donna. Intanto Bossi, vedrete che ci sarà battaglia su questa storia delle province, dice: fuori Bergamo ci sarà una guerra civile, cioè eliminerete la provincia di Bergamo, guerra civile. Santo Versace, buonasera.
Buonasera.
Dove si trova, caro Versace?
Mi trovo dentro il palazzo, a Montecitorio, vicino alla Sala Regina, perché ci sono una riunione del PDL, deputati e senatori tutti insieme, sono fuori dall'aula.
Che dovete discutere? Di che dovete parlare?
Discutiamo la manovra finanziaria, c'è anche Tremonti, ci sono i vari ministri, illustra il gruppo parlamentare alla manovra.
Ma ha sentito che dice Bossi, fanno fuori Bergamo come provincia, ci sarà la guerra civile. Lei lo so che sulle province è sempre stato...
Per quanto mi riguarda...
Le farebbe fuori tutte.
Le abolirei tranquillamente, cioè razionalizzare lo Stato, anche perché ricordiamoci che noi in Europa abbiamo tantissime strutture, perché io spesso in conferenza dico: scusate, ma gli Stati Uniti d'America quanti presidenti c'hanno? Uno. E la Russia c'ha un presidente, il Giappone uno, la Cina uno, l'India uno, noi in Europa abbiamo 29 presidenti. Poi abbiamo tanti rami del Parlamento, il Parlamento europeo, la Commissione europea, poi scendendo abbiamo 54 rami del Parlamento, insomma abbiamo una sovrastruttura notevole noi in Europa.
Senta, però ha capito, qui hanno fatto fuori le province sotto i 220.000 abitanti, già è un criterio strano.
Stamattina l'ho detto: ragazzi, io abolirei tutte le province sotto il milione di abitanti.
E che l'hanno risposto?
Non si può, allora vogliamo tutte le regioni sotto 5 milioni di abitanti, perché qui in Italia abbiamo fatto le regioni 40 anni fa e le regioni sono diventate... praticamente uno dei motivi per cui il debito pubblico è aumentato.
E che, come l'hanno risposto sulle province? Chi era più contrario a abolire le province sotto il milione di abitanti?
Sulle province,
la Lega,
perché in Parlamento tutti l'hanno messo nel programma, poi la Lega si è messa di traverso e ha bloccato l'abolizione delle province.
Ma lo sa che hanno salvato le province di confine? Ha letto sui giornali?
Ma sì, perché devono salvare Sondrio, no?
Ah, lei dice che proprio per questo?
Vabbè. Sondrio dintorni.
Sondrio dintorni, glielo dica adesso a Tremonti una volta che lo vede, ha voluto salvare Sondrio.
No, gliela dico tutti, a tutti quanti, non è un problema, lo dico, lo
scrivo, tanto a lei che gli frega.
Diranno zero. Ricordiamoci un fatto importante, qui parliamo di tagliare. Ragazzi, in Inghilterra ministri e viceministri non hanno mica l'auto blu,
no, ma certo.
Tutta la didattica vede tutti quanti che noi abbiamo 630.000 auto blu, perché chi dice che
forse
costano
un po' 10 meno,
miliardi
comunque.
Chi dice che costano 18 miliardi l'anno,
sì.
Ha voglia di tagliare in Italia, state a vedere, domani ho fatto un articolo per la consulta ci costa una cifra spaventosa, e 15 giudici costituzionali che acquisiscono diritti per tutta la vita.
Lei taglierebbe un sacco di cose, lo Stato lo ridurrebbe.
No, il concetto è molto semplice,
sì.
Per tagliare fino a 50 miliardi si può fare con l'accetta,
sì.
Dai 50 ai 100 ci vuole il bisturi, ma per 50 miliardi di taglio delle spese vere e tutto il resto basta usare il buon senso, il senso del buon padre di famiglia.
Dunque 24 miliardi sono troppo pochi, diciamo, lei dice.
In due anni? Onestamente io non voglio fare queste critiche perché giustamente c'è un equilibrio.
No, le faccia, le faccia.
Si può fare molto di più.
Per esempio... Ma lei a che pensa? Soprattutto agli enti inutili, gli enti inutili, le province.
Ma gli enti inutili, ma parliamo anche a tutto quanto, a tutti gli enti inutili, alle province, alle sovrastrutture.
I dipendenti pubblici li taglierebbe lei?
Ma i dipendenti pubblici bisogna farli lavorare bene, perché in Italia bisogna fare in maniera che tutti abbiano un lavoro e siano rispettati.
Ma li taglierebbe, cioè sono troppi i dipendenti pubblici secondo lei?
Ma no, li razionalizzerei, li utilizzerei bene, perché a un certo punto ricordiamoci che ci sono tante cose che si possono fare meglio. Li
farei
lavorare.
Li farebbe lavorare.
Sempre, si vede in dialetto calabrese,
si
capisce quando puzza dalla testa, che tra l'altro italiano dice il pesce quando puzza dalla testa, quindi se il dipendente pubblico non lavora bene vuol dire che il suo capo non è bravo o non lo sa guidare. Io dico sempre questo, come quando si parla male dei giovani, dici i giovani si sono formati male, io dico ragazzi i giovani si formano sull'esempio, quindi vuol dire che i genitori e la generazione che li precede hanno dato un buon esempio.
Però senta signor Versace, lei mi è un po' contraddittorio, perché leggo oggi su Repubblica, leggo su Repubblica.
Aspetti, prima spiego
e poi lei me lo contesta.
Sì.
Leggo su Repubblica. Santo Versace, PDLino tra i più ricchi di Montecitorio. Beh, questo è giusto perché è così, la famiglia Versace, eccetera, eccetera. Mica è un delitto essere ricchi.
Sì.
Piuttosto dimezzino i costi, parla della riduzione degli stipendi di Montecitorio dei parlamentari. Piuttosto dimezzino i costi di consulta e Quirinale, via le auto blu. Lo dice uno che non ha di questi problemi. Il parlamentare il parlamentare necessita di un certo tenore di vita. Deve mantenersi a Roma, mangiare, acquistare abiti di un certo tipo.
No, è stato riportato.
È sempre i giornalisti che riportano male.
No, diciamo che io si dice sempre più lunga, poi si accorge che si può cambiare anche il senso. Io ho detto che se un parlamentare fa veramente politica, io ho due assistenti. E quindi due assistenti se ne avviano un terzo lo stipendio, o un ufficio, o un affitto di una casa. Quindi dico, se si fa realmente politica, lo stipendio più o meno va via tutto. Va bene?
Non mi dica questo, che lo stipendio va via tutto. Quanto ne rimane a lei che non ha di questi bisogni?
Due assistenti sono bene o male uno 1.300 netti, l'altro 1.800 netti, di netto parlo, quindi se ne va un terzo. Un affitto, se lo vuole decoroso e via dicendo. Poi c'è da mantenersi tutto il resto, però comunque si può anche toccare quello, ma io intendevo dire, prima di fare sta demagogia su sta roba, che comunque si può anche ridurre lo stipendio dei parlamentari, c'è molto molto di più, perché il parlamentare semplice vedi quello, quindi io intendevo dire questo.
Ho capito, cioè prima di lei non le ridurrebbe?
Le macchine blu le abolisco tutte.
No, d'accordo, ma lei lo stipendio dei parlamentari lo ridurrebbe o no?
Ma onestamente lo stipendio parlamentare, se dobbiamo fare anche quello, diamo un segnale, ma è un segnale per dare un segnale che lo facciamo tutti. Ma onestamente,
però lei non lo farebbe.
Ridurrei il numero dei parlamentari.
Ridurrebbe il numero
da
dei parlamentari.
Da 630 lo porto a 400 e non riduco lo stipendio.
Anche se lo sa che a Roma circola un progetto di legge al comune, una delibera comunale in cui si riducono il numero dei consiglieri comunali, ma nello stesso tempo si aumenta lo stipendio e alla fine si costa.
Ma no, io non
alla fine
lo
costa lo stesso.
Ridurrei il numero, ma comunque lo stipendio.
Quando lei dice deve mantenersi a Roma, mangiare, acquistare abiti di un certo tipo, che abiti deve acquistare? I suoi?
No, non mi riferivo agli abiti, ho detto che ognuno deve avere un certo decoro, anche perché rappresenta tutte queste robe, non mi riferivo agli abiti, quella è stata una battuta facile da inserire lì dentro, perché non parlo di abiti essendo io della moda, però diciamo che il concetto vero, che voglio che tutti capiscano, che se il parlamentare lavora realmente, fa il suo lavoro, ha uno o due assistenti che gli servono per poter lavorare, ha un consulente giuridico o d'altro, perché in effetti io non sono laureato in giurisprudenza, sono laureato come commercio, quindi c'è tutto un meccanismo di presentazione, alla fine si spende. si spende.
Ho capito,
se uno vuol farlo sul serio, vuol far politica.
Capito, Bersaglio, lo sa, c'è chi sostiene.
Veramente, fa il PO e va spenta solo a votare, tutto il resto e via dicendo, si lega altri progetti, è chiaro che ne ha di avanzo.
Ho capito, cioè, però Bersaglio, mi scusi un attimo,
si può ridurre anche
si può ridurre anche il Parlamento, però per concludere.
Sì, Bersaglio. Però prima del si può ridurre il parlamentare, ma io pretendo prima che aboliamo completamente le auto blu. In Inghilterra mi pare che la regina ha detto: signori, con ministri col metro.
Oppure col taxi si può andare anche col taxi.
Scorte, ne abbiamo, comunque, insisto, fino a 50 miliardi di euro l'anno si può tagliare con l'accetta, da 50 a 100 ci vuole il visto. Basta.
Senta, un'ultima cosa, Versace, siccome molti parlamentari che sono stati nostri ospiti nei giorni scorsi su questa questione dello stipendio hanno detto, insomma, alla fine da 15.000 euro totali, dei 15.000 euro totali...
Ma non sono 15, sono meno di 14, di cui 4 sono...
Vabbè, insomma, 13, 14, 15, ci restano 4.000 euro.
Il parlamentare è 9.000.
Ma lei pensa che sia adeguato oppure giusto o troppo poco?
Ho detto prima, dipende dall'organizzazione. Se io per far politica devo avere i miei assistenti, il mio ufficio e tutto quanto, io ci sto aggiungendo. Però io voglio far politica, perché dopo 40 anni che sono stato invitato...
Cioè lei ci mette dei soldi in più, scusi, ci rimette?
Beh, chiaramente per quanto mi riguarda, perché voglio fare politica in una certa maniera, quindi ho un consulente giuridico, ho due assistenti...
Tanto lei che ha problemi ha... Certo.
No, ma non è questo, volendo, è chiaro che se avessi solo quei soldi farei in maniera diversa.
Certo.
Però se
certo.
Vuoi far politica, chiaramente devi investire.
Vabbè.
Io lo prendo un discorso questo di un discorso che voglio farla bene. Cioè ho accettato dopo 40 anni di andare in politica, perché ho un figlio allora di 22 e una figlia di 26, e ho deciso che questa opportunità volevo coglierla, perché ricordiamoci che negli anni 60 ero il primo eletto della sinistra universitaria, consigliere nazionale onori. Oggi è un'occasione per cambiare il paese.
Senta, io la inviterei ogni sera, però fuori Bergamo, guerra civile, vogliamo rispondere a Bossi? Basta con sta storia delle province.
Ma secondo me Bossi sbaglia, perché sulle province bisogna razionalizzare lo Stato e, per quanto mi riguarda, abolire le province.
Tutte, aboliamole tutte.
Tutte le province le abolirei, vedrei come razionalizzare o fare, ma le abolirei completamente.
Ministro dell'Economia, accanto a Tremonti, lei, sottosegretario, lo farebbe il sottosegretario di Tremonti? Sì.
Assolutamente sì.
E perché non fanno
Tremonti,
lei?
Volentieri.
Grazie, buonasera. 20:46. Gli eleganti adesso, dico, perché mantiene Sondrio? Poi domani gli chiediamo una spiegazione, che cosa le ha risposto. E siamo qui alle 20:49, 800 24 00 24. Davide da Milano, buonasera.
Buonasera Cruciani. Io
prego.
Chiamavo per dire un attimino la mia sul TG1. Io sono uno dei tanti ascoltatori che ha smesso di seguire il TG1.
Sì.
Non solo per il potere che davano le parole, sostituendo prescritto con assolto, ma soprattutto per la caduta di stile che ha avuto nella scelta delle inchieste che portano avanti. Hanno fatto dei servizi in Inghilterra di un gatto che prendeva l'autobus, in Italia.
Vabbè, insomma, non le piace il TG1 di Minzolini per diversi motivi, tra cui il suo, tra virgolette, servilismo nei confronti di Berlusconi, mi sembra di capire, interpreta il suo pensiero, e poi per la scelta, di alcuni servizi o dello stile, dell'impaginazione. Ho riassunto male?
Tra gli argomenti portati avanti.
Va bene, grazie.
Ok, grazie, buonasera.
Filippo da Viterbo, buonasera.
Buonasera Cruciani, è un piacere parlare con lei. Innanzitutto le volevo dire che sono un suo affezionato ascoltatore, perché mi fa compagnia tutte le sere quando rientro a casa.
La ringrazio.
Però ecco, volevo commentare la lunga telefonata e quello che ha fatto con il dottor Borrelli. Perché
forse un po' troppo lungo, tra l'altro. Forse un po' troppo lungo, peraltro.
Sì, forse sì, però sinceramente questo non ha giovato a suo vantaggio, perché da affezionato ascoltatore... è una delle poche volte che mi sono, tra virgolette, ci mancherebbe, sentito in imbarazzo per la paga che personalmente lei, dottor Cruciani, ha preso dal dottor Borrelli. E tutto mi sarei aspettato.
Per la?
Paga, tra virgolette, nel senso...
Che vuol dire? Non capisco,
vuol dire
per la paga, che vuol dire?
Gli ha dato la paga al dottor Borrelli a lei, nel senso che...
Non lo so, Filippo, l'italiano non capisco...
Ma
non c'è da mettere sotto, questa è la sua interpretazione, non c'era né da mettere sotto né da ma non c'era né da mettere sotto né da mettere sopra, Filippo, né da mettere sotto né da mettere sopra, non è mica una battaglia.
Ma ci mancherebbe, nel senso, se vuole, allora, gli spiego il perché.
Mi dica
questa
pure.
Cosa. Cioè,
Secondo me lei in maniera esagerata ha voluto difendere a tutti i costi, ha sprombattuto l'operato del direttore Minzolini senza però particolari argomentazioni, perché quando appunto il dottor Borrelli dice che il TG1 ha perso 1 milione di ascoltatori.
Guardi, su questa storia degli ascolti, scusi, non mi andava di entrare nel merito con Borrelli degli ascolti del TG1, credo che sia anche un argomento piuttosto pretestuoso, devo dire la verità, perché insomma o pensiamo che ci sia il servizio pubblico e il servizio pubblico insomma può anche non vedere gli ascolti, oppure
non è possibile
infatti va benissimo ascolti, ma va benissimo guardare gli ascolti, Filippo, ripeto, va benissimo guardare gli ascolti, diciamo che uno dovrebbe vedere gli ascolti nel lungo periodo, cioè valutare, a parte che ripeto le cifre, i numeri vengono interpretati da Minzolini in un altro modo, ma insomma non mi interessa adesso entrare nel merito degli ascolti del TG1, diciamo pure che sono stati persi degli ascolti, benissimo. Come deve essere valutato un direttore? Dopo un anno e mezzo, 2 anni, 3 anni, 4 anni, deve essere valutato alla fine o può essere valutato durante il mandato per quello che riguarda gli ascolti, sto dicendo. Secondo lei come va valutato? Cioè se uno perde gli ascolti dopo 4 mesi a TG1 deve essere cacciato subito?
Non deve essere cacciato, però sicuramente è una tendenza sicuramente preoccupante per un'azienda che al giorno d'oggi, lei mi insegna che la pubblicità è importante, perciò un telegiornale, una trasmissione televisiva che non fa ascolti non fa neanche guadagni, è normale, perciò non si può solamente ragionare in termini, sì, per carità, di ascolti, ma si deve ragionare anche valutando l'operato del direttore, che quello è sindacabile e ci mancherebbe, però se il pubblico del TG1 la tendenza è che man mano diminuisce, logico che la cosa diventa preoccupante, deve essere presa in considerazione e non presa così in maniera leggera come mi è sembrato che la prendeva lei, perché insomma
guardi Filippo, a me sinceramente che il TG1 perde 1 milione di ascolti non me ne frega niente, io dico la verità, cioè non mi pare un problema di tenuta democratica del paese se il TG1 perde 1 milione o 500 mila ascoltatori. Filippo, insomma, sarà un'azienda come la RAI a prendere i suoi provvedimenti sul TG1 se pensa e ritiene opportuno di prenderli, ma francamente non mi sembra un problema di democrazia, insomma, Filippo, io le dico come la penso, io non conosco Minzolini e non me ne frega niente di difendere Minzolini, ma non mi pare un problema di tenuta democratica dell'Italia se il TG1 perde 500 mila, 400 mila, 1 milione di ascolti, io la penso così.
Però in questo caso
se lei si preoccupa della perdita degli ascolti se ne può preoccupare Borrelli, benissimo, lavora al TG1. Io non me ne preoccupo, francamente.
È una cosa pubblica, perciò me ne preoccupo in quanto.
Se lei si preoccupa, a me non me ne frega niente se il TG1 perde 1 milione di ascoltatori o perde 500 mila ascoltatori. Abbiamo due idee diverse, lei può anche rispettare la mia, o no?
Io sono nel paese, mi sembra l'argomento TG1, diciamo in generale, insomma. Non si parla di TG2, TG3, TG5, è un argomento sicuramente molto dibattuto, questo a me non me lo potrà.
Ah sì, dibattuto, non penso che scendo qui al bar e parlano degli ascolti del TG1, Filippo, insomma non mi pare che sia quello l'argomento dibattuto nel paese, comunque insomma è un argomento di interesse, altrimenti non avremmo chiamato Borrelli. Mi ha fatto molto piacere parlare con lei Filippo, continui ad ascoltarci, ma siamo quasi in conclusione e direi di andare alla signora Giulia da Milano, buonasera.
Sì, eccomi. Volevo riallacciarmi all'intervento che ha fatto uno dei primi ascoltatori che diceva mi piacerebbe che abbassassero del 50% lo stipendio dei famosi politici parlamentari.
Sì, sì.
Io non sono assolutamente d'accordo, perché secondo me si è concentrata troppo l'attenzione su questi problemi, su questo problema particolare, e non si vedono poi gli altri veri problemi che riguardano i grandi sprechi, perché il dramma dello spreco in Italia non è rappresentato dallo stipendio dei parlamentari. E io, a me non piace andare a fare i conti in tasca, tutti questi ragionamentini, 1000 per i vestiti, 1000 per qua, non mi piace. Io sono contenta che un parlamentare, un politico guadagni bene, voglio poterlo rispettare e non mi interessa appunto che guadagni meno, ma che lavori meglio.
Ho capito, Giulia, mi fa piacere questo intervento perché è molto diverso rispetto agli altri interventi che abbiamo ascoltato sullo stipendio dei politici. Lei dice è un falso problema quello della diminuzione dello stipendio dei parlamentari, anche perché non è che ci porta poi moltissimo dal punto di vista del risparmio. La ringrazio, ci sentiamo domani 18:30, ciao.
Ricordati che devi morire.
Com'è?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare.